Domenica 9 luglio 2023, sesta domenica dopo Pentecoste. Non scoraggiarsi mai di fronte alle situazioni frustranti, soprattutto quando vogliamo realizzare gli obiettivi che Dio pone alla nostra vita, è essenziale e troviamo nella Bibbia innumerevoli esempi di uomini e donne di Dio che hanno questo atteggiamento proattivo, fiduciosi nell'aiuto di Dio. In questo spirito prepariamoci oggi per il culto che a Dio è dovuto. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio, che ha creato i cieli e la terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Iniziamo oggi il culto leggendo una porzione del Salmo 45. Si tratta di un salmo che nel suo contesto originale glorifica il re davidico mentre si preparava per il suo matrimonio con una bella principessa. Lo scrittore riferisce il consiglio che la sposa aveva ricevuto mentre anticipava il momento del suo matrimonio. Predice che le persone avrebbero onorato il re per sempre a causa dei discendenti nati da lui. Profeticamente però, così come è interpretato nel Nuovo Testamento stesso, questo salmo prefigura il Cristo e la sposa con i loro figli prefigura la comunità dei credenti in lui, oggetto del suo eterno amore e cura.
Il re si innamorerà della tua bellezza, poiché egli è il tuo Signore, prostrati davanti a lui. La figlia di Tiro ti porterà dei doni e i ricchi del popolo ricercheranno il tuo favore. Tutta splendore è la figlia del re nelle sue stanze, la sua veste è tutta trapunta d'oro. Lei sarà condotta al re in vesti ricamate, seguita dalle vergini sue compagne che gli saranno presentate. Saranno condotte con gioia ed esultanza ed esse entreranno nel palazzo del re. I tuoi figli prenderanno il posto dei tuoi padri. Tu li costituirai principi per tutta la terra. Io renderò il tuo nome celebre per ogni età. Perciò i popoli ti loderanno in eterno.
Preghiamo. Onnipotente Dio, ci inchiniamo di fronte a te per chiederti di accogliere il culto che ti offriamo oggi e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che tu conduci nei sentieri della vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Nella parte del culto dedicata alla confessione del peccato, ascoltiamo il testo dell'Apostolo Paolo tratto dalla sua lettera ai Romani, capitolo 7, dal 15 al 25. In esso l'Apostolo riconosce onestamente le sue tensioni interiori e contraddizioni. Il suo desiderio di fare il bene, contrapposto alla tendenza quasi insopprimibile a pensare e a fare ciò che è male, riflette così la condizione del cristiano che pure noi dobbiamo riconoscere e confessare. Il Salvatore Gesù Cristo rimane per lui e per noi il mezzo per risolvere queste tensioni.
Perché io non approvo quello che faccio, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Perché il bene che voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo fare il bene, il male si trova in me. Poiché io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Misero me, uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Preghiamo. Dio giusto e santo, volgendo a te l'essere nostro, ci sentiamo smarriti al pensiero dell'immensa distanza che ci separa da te, dalla luce della tua santità, dal tuo amore, dalla tua giustizia. Ti confessiamo tutto, Signore, e contraddizione della nostra natura di peccatori, benché salvati siamo per grazia, il nostro egoismo, le molteplici forme del nostro peccare, il nostro orgoglio, le nostre menzogne e le ipocrisie, l'impurità delle nostre labbra e dei nostri cuori. Signore, per la tua grande bontà, per il sacrificio di Gesù tuo Figlio, abbi pietà di noi e donaci pace e vita nuova. Per Gesù Cristo, Redentore nostro, benedetto in eterno. Amen. La Scrittura dice: Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. E ci esorta a rallegrarci, perché i vostri peccati vi siano rimessi per il suo nome, per il nome di Cristo. Fondandoci sulle dichiarazioni della parola di Dio e sull'opera del Salvatore, a voi tutti che vi pentite e cercate la vostra salvezza in Gesù Cristo, noi possiamo annunciare che i vostri peccati sono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
Siete mai stati voi in una situazione frustrante? L'aggettivo frustrante descrive la situazione in cui ci si può trovare quando le difficoltà che si incontrano per realizzare un certo obiettivo sembrano insormontabili. In una situazione frustrante ci si sente bloccati, impotenti o delusi, perché si incontrano ostacoli, difficoltà o fallimenti che impediscono di ottenere ciò che ci si aspettava o desiderava. Come si dice, sbattere la testa contro un muro. La frustrazione è un'emozione comune e naturale che può manifestarsi in tutti gli aspetti della nostra vita. Di fronte a una situazione di tal fatta, è importante riconoscere e affrontare la frustrazione in modo costruttivo per evitare che possa portare a un impatto negativo sulla nostra salute mentale e benessere. La gestione della frustrazione è essenziale e può includere l'identificazione delle sue cause, lo sviluppo di strategie per superare gli ostacoli e il mantenimento di una prospettiva realistica sulle aspettative e gli obiettivi che abbiamo. Che dire però quando la situazione frustrante è quella dell'apparente impossibilità in una certa situazione di comunicare efficacemente e di vivere l'Evangelo del Signore Salvatore Gesù Cristo. Anche lui, Gesù, si era trovato di fronte a una situazione del genere. Egli, Gesù, la esprime tramite una parabola che troviamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 11, dal verso 16. Ascoltiamola e poi cercheremo di comprendere la situazione che descrive e soprattutto le lezioni che ci impartisce, perché la situazione frustrante non va accettata fatalisticamente, ma va gestita
Ma a chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni, non mangiando né bevendo, e dicono a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, mangiando e bevendo, e dicono: ecco, un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere».
Cosa che dobbiamo rilevare al riguardo è che la situazione frustrante va analizzata, compresa e valutata. Ma a chi paragonerò io questa generazione? Come potrei descriverla? Ecco la domanda che Gesù pone apparentemente a se stesso in questo testo. Sembra dire: voglio trovarne un paragone adatto. E Gesù non sta qui parlando fra sé e sé, riflettendo ad alta voce per trovare, magari con l'aiuto dei suoi discepoli, al termine del ragionamento, la migliore strategia per rendere efficace, più efficace il suo messaggio nel suo particolare contesto. Egli sa come stanno le cose, ma pone retoricamente la domanda a chi paragonerò io questa generazione per stimolare nei suoi discepoli, e quindi anche in noi, la necessità vitale di un pensiero critico. È come se dicesse: analizzate criticamente la situazione della società nella quale vivete. Quali ne sono le sue caratteristiche? Quale valutazione potreste darne? Certo, dobbiamo agire, prendere delle decisioni su quella base. A tutt'oggi l'azione dei cristiani chiamati a svolgere i compiti che Dio loro affida per promuovere il suo regno è spesso infatti inefficace e frustrante, perché è casuale, non basata cioè su una accurata analisi, su una intelligenza della situazione. Lo spontaneismo non paga. Gesù è qui come se dicesse: io ho fatto questa analisi critica e la voglio condividere con voi. E gliela fa nel suo tipico stile parabolico, tramite immagini che valgono più di lunghi discorsi, per chi può e vuole capire naturalmente. Immaginate, dice, dei bambini che in piazza giocano imitando gli adulti. Prima imitano una festa di nozze e suonano dei flauti invitando alla danza. Poi imitano un funerale e cantano dei lamenti. Si tratta qui di due gruppi di bambini: il primo che prende creativamente delle iniziative e che invita il secondo gruppo a partecipare ai loro giochi. Il primo gruppo, quello creativo, diventa però ben presto frustrato del secondo, che proprio non ne vuole sapere di stare al gioco. Infatti, prima avevano invitato i propri compagni a giocare al matrimonio, ma essi non hanno ballato. Poi li avevano invitati a giocare, a fare un funerale, hanno cantato dei lamenti, ma essi non hanno fatto finta di fare cordoglio e piangere. Il secondo gruppo di bambini sono proprio dei guastafeste, non è vero? Che problemi hanno? Sembra che non vada per loro mai bene nulla. Se ne stanno lì, apatici, seduti ai lati della piazza, magari annoiati, e criticano gli altri che vogliono giocare, fare qualcosa. Questa è la situazione che Gesù si era trovato davanti. La sua è una generazione sostanzialmente apatica, conformista e aliena dalle passioni. Ad agire creativamente è soltanto una minoranza impegnata, peraltro criticata dalla maggioranza apatica. È venuto Giovanni il Battezzatore, il quale conduceva una vita fatta di rinunce, che si negava i piaceri della vita e chiamava a ravvedimento, e di lui dicevano: è un indemoniato. Poi è venuto Gesù, il quale non disdegna la vita in società e accetta anche di partecipare a delle feste, e dicono: ma quello è un mangione, un beone, amico di quelli delle tasse e di altre persone di cattiva reputazione. Che problemi ha questa gente? Non va loro mai bene niente. In pratica, non vogliono essere minimamente disturbati. Si atteggiano scettici e magari anche a pessimisti. Dicono: non ne vale la pena di reagire, di impegnarsi in qualcosa. Non servirebbe nulla, non cambierebbe niente. E nel contempo si fanno i loro affari, profittando il più possibile della situazione, destreggiandosi fra poteri politici, religiosi, leggi e responsabilità. Scelgono la via più facile, più comoda. Per loro i principi etici, morali, religiosi sono solo di impaccio, e se si ritengono realisti. In ogni caso, non vogliono rogne. Una volta Gesù, frustrato e rattristato, aveva esclamato: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Che fare allora di fronte a una società siffatta? Salvarne certo alcuni è possibile, ma i più sono sostanzialmente da abbandonare al loro destino e rivolgersi ad altri. È la situazione migliore, il consiglio migliore che si potrebbe dare. Ricordate Paolo, l'apostolo a Corinto? Paolo predicava la fede cristiana agli ebrei della sinagoga di Corinto, ma incontra sistematicamente ostinazione e resistenza. È lì che allora l'apostolo prende una decisione. Poiché essi lo contrastavano e lo insultavano, egli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto. D'ora in poi andrò dai gentili, cioè dai pagani. Questo è in Atti 18, versetto 6. Si potrebbe così parlare di una situazione dove prevale l'apatia. L'apatia è sostanzialmente uno stato di indifferenza verso il mondo circostante, caratterizzato da mancanza di passioni, di sentimenti e di volontà d'azione. Forse però bisognerebbe meglio parlare di ignavia. L'ignavia è un termine che si riferisce a uno stato di indolenza, di mancanza di iniziativa e di motivazione nel compiere azioni, nel perseguire obiettivi. Ha a che fare con una condizione di pigrizia, indifferenza o passività che porta una persona a non agire o a non prendere responsabilità di fronte alle sfide o agli obblighi che le si presentano. L'ignavia può manifestarsi in vari contesti della vita quotidiana, come per esempio nel lavoro, negli studi, nelle relazioni personali o nel perseguire i propri interessi e passioni. Una persona affetta da ignavia può trovare difficoltà a prendere decisioni, a svolgere compiti importanti o a intraprendere azioni necessarie per raggiungere i suoi obiettivi. Questo atteggiamento può portare a un senso di frustrazione, perdita di opportunità e a lungo termine alla mancanza di realizzazione personale. L'ignavia può essere influenzata da diversi fattori, tra cui la mancanza di fiducia in se stessi, l'eccessiva paura di fallire, l'assenza di una chiara direzione o scopo nella vita, o la mancanza di interesse o passione per ciò che si sta facendo. La società moderna, caratterizzata da una rapida accelerazione e da una grande quantità di stimoli, può anche contribuire a generare un senso di stanchezza e di inerzia che favorisce l'insorgere della ignavia. L'ignavia diventa un problema quando diventa una costante e interferisce negativamente con la realizzazione di obiettivi e con il benessere generale. L'ignavia è certo utile al sistema iniquo e sicuramente esso la favorisce. Fuggire da una situazione del genere, quando si incontra questo muro invalicabile, impermeabile all'Evangelo, e rivolgersi altrove, può essere certamente una soluzione. Ma non bisogna mai disperare. Con la preghiera che invoca l'intervento dello Spirito Santo, affrontare l'ignavia è possibile. Sicuramente può essere una sfida, ma è possibile superarla come? Stimolando in chi ne è affetto la consapevolezza di sé, la definizione di obiettivi chiari e realistici, la creazione di routine strutturate, la gestione dello stress e insegnare una mentalità proattiva. L'acquisizione di abitudini e tecniche per mantenere la motivazione e l'entusiasmo può aiutare a superare l'ignavia e a vivere una vita più soddisfacente e gratificante. Solo però lo Spirito Santo di Dio, attraverso la rigenerazione spirituale da Egli operata, può risolvere questa situazione. Una volta di fronte alla frustrazione dell'avere a che fare con un'apparentemente insormontabile durezza di cuore, i discepoli di Gesù disperano. Ma Gesù, guardandoli fissi, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». È per questo che dobbiamo pregare di fronte a una situazione frustrante dove pare umanamente impossibile operare per la causa dell'Evangelo. Gesù conclude con un proverbio che giustificava sia Giovanni che il suo stile di vita. Dice: «Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere». Gli ebrei avevano criticato sia Giovanni che Gesù per il modo in cui vivevano. Il punto di Gesù era che le buone azioni compiute da Giovanni, e quindi anche da lui Gesù, giustificavano le loro scelte di vivere come loro facevano. Chi potrebbe giustamente criticarli dal momento che sono andati in giro a fare del bene? La sapienza nell'Antico Testamento è quasi un sinonimo di Dio in molti luoghi. Gesù afferma che lui e Giovanni vivevano saggiamente, in modo proattivo, si direbbe oggi, sotto il controllo di Dio. non c'è alcuna sapienza nell'apatia, nell'ignavia, nel conformismo, nella pigrizia, nell'indifferenza o passività che porta una persona a non agire o a non prendersi responsabilità di fronte alle sfide o agli obblighi che si presentano loro. Quello è uno stile di vita fallimentare, controproducente, autodistruttivo, che non produce nulla di buono. Sia Giovanni che Gesù, nonostante le frustrazioni indotte dalla situazione, avevano però una mentalità proattiva. Una mentalità proattiva è un atteggiamento mentale e comportamentale che si focalizza sulla presa di iniziativa, sull'assunzione di responsabilità e sull'anticipazione degli eventi, piuttosto che reagire passivamente alle circostanze o aspettare che le cose accadano da sole. Una persona con una mentalità proattiva è orientata all'azione e prende il controllo della propria vita, cercando attivamente di influenzare gli esiti e migliorare le situazioni, anziché lasciare che gli eventi e gli altri determinano il corso delle cose. Caratteristiche chiave della mentalità proattiva includono l'assunzione di responsabilità per i propri obiettivi ed azioni, l'iniziativa nel creare opportunità, la capacità di guardare avanti e prepararsi per il futuro, la ricerca di soluzioni creative ai problemi e l'autodisciplina nel rimanere focalizzati sugli obiettivi. Indubbiamente, questo era lo stile di vita di Gesù, quello che insegnava e insegna ai suoi discepoli. Gesù non si lasciava scoraggiare da situazioni frustranti. La lettera agli Ebrei dice: «Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, riguardando Gesù, autore e compitore di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio». Ebrei 12:1-2. Coltivare una mentalità proattiva richiede certo consapevolezza, pratica e perseveranza, ma porta a una vita più soddisfacente e certamente di successo. Partiamo dunque da un attento esame critico della situazione, valutiamola e agiamo su quella base con fiducia, senza lasciarci scoraggiare, fiduciosi nelle promesse di Dio e animati dal suo spirito.
Confida in Dio e nelle sue promesse, confida nella sua parola. Confida in Dio e nelle sue promesse, confida nella sua parola. Che avrebbe avuto un figliuolo, una nazione poi sarebbe nata, ed Abramo in Dio confidò. Dio stesso vi darà un segno, scrisse il profeta Isaia. Una vergine partorirà un figliuol, l'Emanuele d'Israel.
Alleluia, 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 Dio fedele è.
O Betlemme, sei una piccola città, noi leggiamo nel libro di Michea, ma da te un re nascerà e sarà l'Eterno Signore d'Israel.
Alleluia, 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 Dio.
nella Bibbia Dio si rivela, perché in Lui possiamo confidare. Siamo la sua eterna famiglia, se accettiamo la sua volontà.
Eterno il Dio, ci prostriamo alla tua presenza, sospinti da quel sentimento di dipendenza da te, che tu hai posto in noi, mediante la tua parola e il tuo spirito. Ti offriamo la nostra lode e la nostra adorazione, perché tu ci accogli sempre e ci dai da attingere in te forza e pace. Ti benediciamo per il tuo aiuto e per le tue liberazioni, per l'appello alle cose grandi della vita, mediante il quale ci distogli dalle nostre ansiose sollecitudini. Padre Celeste, dacci di poter vivere nella giustizia e nella verità. Donaci un cuore lieto e riconoscente per il tuo amore. Vorremmo poter sempre benedire tutto quanto ci appare da te benedetto, e vorremmo sempre sottomettere la nostra volontà alla tua. Soccorrici con la tua grazia e guidaci con la tua luce. Dio di bontà, fa che la tua Chiesa senta sempre più di essere il reale sacerdozio, la cui missione è di proclamare le virtù di colui che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce. Suscita nella tua Chiesa i doni e i ministeri necessari affinché essa possa crescere e progredire nelle vie della fede e della testimonianza. Assisti coloro che predicano la tua parola, soccorri col tuo aiuto tutti coloro che si consacrano alle opere di assistenza tra i miseri e gli infelici. Ti preghiamo per tutti gli uomini, affinché tutti possano conoscere ed sperimentare la gioia della tua presenza. Esaudisci per amore di Gesù Cristo, benedetto in eterno.
O Dio, che ci hai insegnato ad osservare tutti i tuoi comandamenti, amando te e il prossimo, donaci la grazia del tuo spirito, perché possiamo essere devoti con tutto il cuore e uniti gli uni agli altri con puro affetto, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
Indossi i panni di chi ancora spera, credi in un sogno sperando che sia vera. Ritagli un angolo di cielo, cercando un punto di partenza. Partenza, tu si chiama assenza, accordi la tua vita su una scala di ricordi, ma ricorda, se il gioco è troppo facile, qualcosa da pagare c'è. Prova a cercare dentro di te, penso sia semplice dirti che è normale, tu non puoi scappare. Dentro al tuo cuore hai la verità, sta bussando alla porta. Sappi che a volte ciò che sembra non è, con Dio tutto è possibile.
Spesso commettiamo errori e anche il più convinto li vende il vento, ma il vento non si compra.
Siamo superstiti in un mondo di illusioni, ma chi mi manda mantiene le promesse. Prova a cercare dentro di te, penso sia semplice dirti che è normale, tu non puoi scappare. Dentro al
tuo cuore hai la verità. Sta bussando alla porta, sappi che a volte ciò che sembra non è. Con Dio tutto è possibile. Senti il peso di un vissuto che non sempre è stato cielo, ma nel cielo è la risposta alle tue mille domande. Per capire se è vero serviremo un solo istante, perché è una vita che ora sogna,
è una vita che è già grande, è una vita che è già grande.
Servirebbe un solo passo per renderla importante. Che a volte ciò che sembra non è.
Sogna.
Con Dio tutto è possibile.
Padre d'amore, rendi efficace mediante il tuo spirito l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni desta in noi la fede, affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome. Concedici, Signore, le tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sarà sempre, nei secoli dei secoli.
Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri e degli afflitti e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
Signore.